micro stilabili.
Per parlare di maschere e mascheramenti siamo partiti dal carnevale. In questa seconda puntata però ci allontaniamo dall'evento per concentrarci sull'oggetto in sé, la maschera. Un artefatto antico presente in moltissime culture e quasi sempre intagliato nel legno. Ma poi le varianti sono infinite. Esistono maschere essenziali e scarne, altre ricchissime, maschere esteticamente bellissime e altre volutamente spaventose o grottesche. Anche la loro funzione, il loro ruolo cambia. Ci sono maschere che scacciano gli spiriti maligni, altre che aiutano nei momenti di transizione, altre che proteggono. Insomma, la maschera è un oggetto complesso che ci affascina e ci inquieta allo stesso tempo. Di tutto questo parliamo con Ivan Barnia, esperto di maschere africane, professore ordinario di antropologia estetica all'Università Milano Bicocca e docente di antropologia culturale all'Università Bocconi di Milano.
Pochi di noi hanno avuto occasione di vedere una maschera africana danzare in Africa e non potrebbero vederla se non in Africa. Però molti di più, anche se forse non tantissimi, hanno avuto a che fare con maschere africane nei musei o quegli spazi secondari ma socialmente non meno importanti che sono i mercatini delle pulci, no? Dove i venditori africani vendono appunto principalmente sulle loro bancarelle delle maschere, e se lo fanno perché ci sono degli acquirenti e c'è un interesse. Quindi quella che è la nostra esperienza è innanzitutto della maschera come oggetto, della maschera museificata, che sta dentro quindi questo spazio sacralizzato, che è quello, potremmo dire, dove le maschere vanno a morire, nel senso che la maschera nasce come un oggetto, anzi uno strumento attivo che esiste solo nell'azione della performance, e quindi quando non danza la maschera ritorna ad essere un pezzo di legno. Chi ha visto il film della Marvel di qualche anno fa, Black Panther, che celebra questa sorta di afrofuturismo, ricorderà che una delle scene iniziali è quella nella quale un giovane nero entra in un museo, infrange la vetrina dentro la quale è contenuta una maschera, e questa maschera, che è un oggetto prigioniero, neutralizzato, riprende vita. E quindi ritorna a svolgere un'azione in quanto oggetto dotato di potenza. Quindi è dentro questo contesto, che è fatto di credenze, ma non solo. Cioè ci sono le credenze formalizzate di tipo religioso, ma c'è anche una predisposizione in ciascuno di noi, trasversale a tutti i contesti culturali, a considerare soprattutto le rappresentazioni tridimensionali e antropomorfe, penso alle statue, penso in particolare alle maschere, come qualcosa che possa prendere vita. Quindi se pensiamo appunto alla maschera e spostiamo la nostra attenzione dallo sguardo museale e la riportiamo dentro il suo contesto d'origine, cioè quello della maschera che agisce in un contesto sociale, beh, la maschera non ha una sua indipendenza e autonomia, non vive separatamente dalla persona che la porta. Quindi non è riducibile a un oggetto, ma neanche al comprimento del volto, è un tutt'uno con il costume che rimodella e metamorfizza quella che è l'identità della persona, che fa un passo indietro, retrocede, diventa in una certa misura invisibile, nascosta, per far sì che qualcos'altro si faccia avanti, si manifesti e si palesi. Ora, questo che cosa vuol dire? Che non possiamo pensare la maschera semplicemente come un nascondimento, come un occultamento dell'identità, è piuttosto una metamorfosi della persona. Si assume la maschera per diventare almeno temporaneamente qualcosa o qualcun altro.
Cioè il fatto di indossare una maschera cambia anche proprio noi stessi, noi ci sentiamo diversi, non solo chi ci vede o chi assiste a questa specie di metamorfosi.
Allora, faccio un esempio richiamando un talk che ho avuto recentemente al Piccolo Teatro di Milano, dove andava in scena Arlecchino, servitore di due padroni, di Goldoni. E quando l'attore veste la maschera, in realtà si cala nel personaggio e quindi veramente muta di identità e non è più lo stesso. E ancora una volta lo possiamo rivestire di panni sacrali, eccetera, ma questo fa parte proprio dell'esperienza, del vissuto di chi porta la maschera, a prescindere dall'orizzonte di credenza. Cioè la maschera ha una modalità di funzionamento che è abbastanza trasversale e si ritrova in contesti apparentemente molto lontani, come può essere quello della maschera rituale o quello della maschera teatrale. Nella maschera rituale possiamo parlare di una vera e propria orizzonte di credenza, per cui c'è la possessione, c'è la trance, c'è la perdita di sé e la sostituzione con qualcun altro che si impadronisce nel corpo. Ma lo stesso funziona, no, dentro la maschera teatrale. No, il portare in scena il personaggio non è solo e semplicemente esibire una finzione, fingere che, recitando, è proprio diventare quel personaggio. E la maschera è appunto proprio letteralmente quello che consente di entrare, di calarsi nel personaggio, come separandosi dalla propria vita precedente, quella che sta fuori dallo spazio teatrale, e l'attore diventa qualcun altro ed è lì che acquisisce la sua credibilità. Per cui anche dal lato dello spettatore l'attore scompare e si vede solo il personaggio come se fosse reale.
C'è proprio questo paradosso, no, della maschera, che rivela in un certo senso molto più di quello che nasconde. Nasconde un pezzettino in fondo di un viso, ma ci rivela molto di più.
In realtà la maschera è parte di un complesso più generale che sono le pratiche dell'abbigliamento. In fin dei conti, vestendoci noi assumiamo una diversa identità. La cultura è proprio questo, prendere il corpo nudo all'atto della nascita e rimodellarlo in forme diverse, che possono essere più o meno invasive, no? Per cui deformazioni corporee, incisioni della pelle, pitture corporali, pratiche di abbigliamento. Quando, ci ricorda Primo Levi, i deportati nei campi di sterminio arrivavano al cancello, la prima cosa era spogliargli dei loro abiti per privarli della loro identità, e diventavano qualcos'altro, dei numeri, proprio attraverso questa operazione violenta che è quella del denudamento, attraverso il quale si perde la propria identità sociale e personale, la propria biografia e memoria. Quindi la maschera sta dentro questo complesso delle pratiche di abbigliamento con i quali si creano ruoli sociali, individualità, cultura. Diversamente da una scarificazione o da un tatuaggio, che sono almeno teoricamente irreversibili nel marchiare il corpo, l'abbigliamento ha questa possibilità di essere reversibile, per cui si crea un intercapedine tra il ruolo che si assume, a cui si aderisce, e la possibilità di rivestirne un altro, perché l'abito fa il monaco. Siamo in un contesto in cui parliamo di società degli individui e che quindi possono anche vestire tanti ruoli diversi a seconda di quello che desiderano o possono permettersi, semplicemente cambiando d'abito. In altre società questo è molto più difficile, no? Esistono delle regole censuarie per cui un certo ceto sociale può vestire in un certo modo e altri no, o anche appunto classi di età, pantaloni corti, pantaloni lunghi e così via. Quindi pratiche di abbigliamento strettamente regolate che fanno capire a chiunque chi sei sulla base del ruolo che rivesti e della posizione sociale che occupi.
Ciclostilabili.